Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Noi possiamo pensare qual è oggi lo sguardo di Gesù su me. Come mi sguarda Gesù? Con una chiamata, con un perdono, con una missione, ma sulla strada che lui ha fatto. Tutti noi siamo sotto lo sguardo di Gesù. Lui ci sguarda sempre con amore. Ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa. E ci dà una missione. Ognuno di noi pensi, Signore, tu sei qui, fra noi, fissa il tuo sguardo su me e dimmi cosa devo fare, come devo piangere i miei sbagli, i miei peccati, quale sia il coraggio col quale devo andare avanti sulla strada che tu hai fatto prima.
Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. In questo nostro appuntamento, ormai a poche ore dal Natale, abbiamo aperto, riascoltando in apertura, un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso 22 maggio, presiedendo la Santa Messa nella Cappella della Casa Santa Marta. Un passaggio nel quale il Papa ci invita a ricordare l'importanza dello sguardo di Gesù su ciascuno di noi. Uno sguardo che ci indica la via, uno sguardo capace di cambiare il cuore. E al centro della fiaba natalizia che vi propongo all'inizio di questo nostro incontro c'è proprio la forza e la potenza dello sguardo di Gesù, che è capace di trasformare ogni cuore. Ascoltiamo dalla voce di Alessandro De Carolis Il lupo di Betlemme, una fiaba natalizia di Bruno Ferrero.
C'era una volta un lupo. Viveva nei dintorni di Betlemme. I pastori lo temevano tantissimo e vegliavano l'intera notte per salvare le loro greggi. C'era sempre qualcuno di sentinella. Così il lupo era sempre più affamato, scaltro e arrabbiato. Una strana notte, piena di suoni e luci, mise in subbuglio i campi dei pastori. L'eco di un meraviglioso canto di angeli era appena svanito nell'aria. Era nato un bambino, un piccino, un batuffolo rosa, roba da niente. Il lupo si meravigliò che quei rozzi pastori fossero corsi tutti a vedere un bambino. Quante smancerie per un cucciolo d'uomo, pensò il lupo. Ma incuriosito e soprattutto affamato, com'era, li seguì nell'ombra, a passi felpati. Quando li vide entrare in una stalla, si fermò nell'ombra e attese. I pastori portarono dei doni, salutarono l'uomo e la donna, si inchinarono, deferenti, verso il bambino e poi se ne andarono. Gli occhi e le zanne del lupo brillarono nella notte. Stava per giungere il suo momento. L'uomo e la donna, stanchi per le fatiche e le incredibili sorprese della giornata, si addormentarono. Meglio così, pensò il lupo. Comincerò dal bambino. Furtivo come sempre scivolò nella stalla. Nessuno avvertì la sua presenza. Solo il bambino. Spalancò gli occhioni e guardò l'affilato muso che, passo dopo passo, guardingo ma inesorabile, si avvicinava sempre più. Il lupo aveva le fauci socchiuse e la lingua fiammeggiante. Gli occhi erano due fessure crudeli. Il bambino però non sembrava spaventato. Un vero bocconcino, pensò il lupo. Il suo fiato caldo sfiorò il bambino, contrasse i muscoli e si preparò ad azzannare la tenera preda. In quel momento una mano del bambino, come un piccolo fiore delicato, sfiorò il suo muso in una affettuosa carezza. Per la prima volta nella vita qualcuno accarezzò il suo ispido e arruffato pelo e con una voce che il lupo non aveva mai udito, il bambino disse: «Ti voglio bene, lupo». Allora accadde qualcosa di incredibile nella buia stalla di Betlemme. La pelle del lupo si lacerò e cadde a terra come un vestito vecchio. Sotto apparve un uomo vero, in carne ed ossa. L'uomo cadde in ginocchio e baciò le mani del bambino e silenziosamente lo pregò. Poi l'uomo, che era stato un lupo, uscì dalla stalla a testa alta e andò per il mondo ad annunciare a tutti: «È nato il bambino divino che può donarvi la vera libertà. Il Messia è arrivato. Egli vi cambierà».
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Allora, mentre ci stiamo preparando a celebrare il Santo Natale, già guardiamo la liturgia della domenica successiva e guardiamo un pochino il Natale dove porterà. Entra nel mondo il Signore. Entra nel mondo per salvarci. E cosa vorrà dire salvarci? Cosa vorrà dire essere Dio salva, Yeshua, Gesù? Ecco, allora, noi vediamo il testo che la scrittura ci sottopone, la liturgia ci sottopone nel primo caso, è il momento in cui Anna, il primo libro di Samuele, madre appunto di Samuele, il profeta che ungerà Davide, re di Israele, avendo ricevuto il dono di questo bimbo che lei non poteva avere, la grazia della maternità, svezza il bambino e poi, quando è pronto, lo porta e lo consegna al Signore. Il bambino viene dato al sacerdote Eli perché lo cresca, perché lo istruisca, perché sia donato al Signore. Un atto di una oblatività che ci lascia sorpresi a pensarci bene. Tanti anni a desiderare di avere un bambino, una volta che ce l'hai te lo godi per così poco e poi lo dai al Signore. Ecco, noi siamo nel problema del possesso e della maternità, siamo nel cuore del problema della famiglia. La famiglia è ciò che sgorga dal sacramento del matrimonio ed è una chiamata al servizio della vita, alla costruzione della Chiesa, della società, alla unità interna, alla cura dei bimbi e alla loro formazione, all'accoglienza di ogni tipo, anche di vita, di necessità. Non c'è luogo migliore per prendersi cura di un disagio di una famiglia, anche sotto altri punti di vista. Però come si può fare questo bene? Quanto è pericoloso quel polo di attrazione verso noi stessi che resta sempre latente in tutto ciò che facciamo? I rapporti familiari, potenzialmente strepitosi, potenzialmente salvifici, consolanti, che danno forza, danno struttura buona, sono anche un rischio. Perché, come tutte le cose buone, possono essere usati male. Allora noi vediamo qual è la sfida per capire un pochino che cos'è la vera maternità, che cos'è la vera paternità. Noi vediamo che Gesù viene condotto a Gerusalemme per la festa di Pasqua, ed è interessante che ci sarà una Pasqua, un passaggio, ci sarà una trasformazione, un cambiamento. A 12 anni un bambino ebreo viene considerato adulto, fa quel rito che si chiama Bar Mitzvah, che vuol dire essere figlio del comando, dell'istruzione, e deve saper leggere la scrittura nella lingua originale ebraica, rispondere a domande e mostrarsi consapevole della sua fede di ebreo, di figlio di Israele. Ecco, proprio in quell'età Gesù viene portato in questa carovana, che è la carovana in cui lui sta perché è figlio di questi genitori. È questo bimbo che deve essere curato, cresciuto. Ma qui ci sarà un cambio. Quando tornano verso la casa, la via del ritorno, curiosamente Gesù ha scoperto un'altra casa, o afferma, più che scoprire, di essere nella casa esatta, nella vera casa della sua esistenza. Rimane a Gerusalemme, i genitori non se ne accorgono. Ecco, questo fatto, questo tema di questo testo, che i genitori non se ne accorgono, e poi alla fine Maria e Giuseppe, quando lui darà la chiave, non comprendono ciò che viene detto loro, è il tema dell'ignoranza necessaria. C'è qualcosa nei genitori che non può essere compreso dei figli. I figli sono sempre altro rispetto a quello che i genitori possono capire. L'iniziativa della persona, quando diventa adulta, matura, quando si manifesta questa personalità che è un'opera sorprendente di Dio, è sempre fuori dallo schema del genitore. Qui bisogna accettare che la paternità è la preparazione a questa sorpresa. Tuo figlio non è come pensi tu. Tuo figlio fa cose che tu non capisci, e alla fine c'è qualcosa di lui che ti sfugge. La paternità ha questo trauma, non si può scappare da questo trauma. Ogni paternità, anche la paternità spirituale, per esperienza di sacerdote, c'è sempre, sempre qualcosa di più nell'altro che non può entrare nel mio schema, anche se io mi sono occupato di questa persona, ho cresciuto questo bimbo, è mio figlio, non lo conosco, non è vero che lo conosco fino in fondo. Ha qualcosa di più, c'è di più in ogni uomo, in ogni donna, in ogni bambino, c'è un invisibile che Dio svelerà in lui, è che è il suo rapporto con Dio, che è unico, irripetibile. Quello che succede è che Gesù è uscito dalla carovana. Lo credono nella carovana, ma non c'è. Non sta in mezzo ai parenti e ai conoscenti, è uscito dagli schemi. Dove lo trovano? Lo trovano nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Cioè mostra una sapienza sorprendente. Quante volte i figli escono con delle intuizioni e tu resti a bocca aperta e dici ma come hai fatto a capire questo? Pensiamo all'esempio oggi di questo scontro di generazioni. Abbiamo dei ragazzi, dei giovani, dei bambini che sono nativi digitali, come si dice ormai, è di dominio pubblico questa cosa, cioè sono abituati alla realtà del mondo informatico, digitale. E i genitori che invece stanno lì, che sono degli emigranti digitali, come si dice, cioè stanno capendo le cose. Metti un telefonino in mano a un bambino, quello in 448 ci tira fuori tutto l'impensabile, mentre uno sta lì che arranca con la sua mentalità in bianco e nero, ancora tutta da settare. No? Ecco, è un esempio stupido, però, di qualche cosa che è sempre così. Una nuova generazione ha sempre qualcosa di nuovo da dire, e ha un tempo diverso, e tutto a un tratto sa cose, interroga, risponde, e tutto questo nel figlio di Dio benedetto è preclaro, perché questa è la crescita cristiana. A un dato momento Dio mi dirà di più di quello che mi hanno detto i miei genitori. Fosse anche la mia mamma la Beata Vergine Maria, Dio sa di più di lei, Dio ha di più da dirmi di lei, È incredibile questo. E pure colleghe e sede sapienze è sorpresa dall'iniziativa di Dio. Lei stessa che è rimasta turbata al primo impatto con la parola dell'angelo. Non può che essere così. Dio è sorprendente e porta avanti un'opera che è quella che si vede nel Signore Gesù. Qual è il centro logico di tutto questo testo? Questa risposta meravigliosa. E quando viene trovato Maria, in maniera delicata e meravigliosa, dice: perché ci hai fatto questo? È una domanda di chiarimento, di comunicazione, di uscire dal dubbio, dalla penombra. Ma cosa sta succedendo? Ecco, tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Qui c'è una raffinatezza grandissima. Prima il padre, poi lei. È un compito spesso tipico di una buona madre rivelare ai figli i sentimenti del padre, perché non è facilissimo per i maschi rivelare i propri sentimenti. Maria mette davanti il sentimento del padre e poi mette il suo. È facile la comunicazione sentimentale fra madre e figlio, molto più complicata fra padre e figlio. Ed è la madre che molto spesso deve mediare queste cose e con la sua femminilità saper rendere comunicativo il canale fra padre e figlio. Ecco, lei fa questa cosa, che diciamo così, di passaggio tra le altre cose, e comunica il suo sentimento. E Gesù risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Sì, lo sapevano, ma non lo sapevano. Non lo sapevano così. Non lo sapevano in questa maniera. Non sapevano che era così, perché le cose del padre sono nuove, sono sempre sorprendenti. La frase di Gesù non è occuparmi delle cose del padre, ma essere nelle cose del padre. Il suo completo essere non può che stare nel rapporto col padre, come il nostro completo essere non può che stare nel rapporto con Dio. Noi siamo noi stessi fino in fondo quando siamo in relazione con Dio. Gesù è nelle cose del Padre. Anche noi siamo chiamati a salvare i nostri rapporti partendo da questo meraviglioso possesso, il rapporto con Dio. È lì che i rapporti si calmano, si placano, diventano più facili, diventano meno angoscianti, perché la vita non dipende dai rapporti orizzontali, ma fondamentalmente quelli sono un eco, una risposta, una conseguenza del primo rapporto, il rapporto col Padre Celeste. Se si parte dal Padre Celeste si è liberi nei rapporti, non si è minacciabili, non si è schiavi, succubi, non si è aggressivi, perché il Padre ci garantisce la vita. Ma se invece partiamo dalla nostra orizzontalità, presto o tardi finiremo nel ricatto o nell'odio o nel distacco inutile, freddo. Signore, ci conceda di vivere questo Natale pronti alla creatura nuova, quella che nasce dal Padre, quella che in Cristo contempliamo e che Dio può operare in tutti noi.
Continuiamo a sfogliare ed ascoltare il volume di Don Alessandro Pronzato, edito da Gribaudi, La novena di Natale davanti al presepe. Stanno sfilando davanti a Gesù Bambino i vari personaggi del presepe, personaggi immancabili e personaggi immaginari. Ascoltiamo oggi la preghiera davanti al presepe della pecora, affidata alla voce di Franca Salerno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia e a tutti voi buon Natale.
Caro Gesù, gli elogi nei confronti della pecora si sprecano e risultano eccessivi, al punto da apparire un po' sospetti. Sembra che essa assommi in sé tutte le qualità. Ma tu sai che questo animale non è immune da difetti. in modo particolare quello di scartare, deviare, sbandare, sottrarsi allo sguardo del pastore, allontanarsi, magari alla chetichella, dal gregge e vagare per proprio conto, fino a smarrirsi. E io mi riconosco facilmente in questa tendenza. Mi riconosco in alcune espressioni della scrittura. Come pecora smarrita vado errando. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Eravate erranti come pecore. Tu conosci questa inclinazione dal momento che hai raccontato la parabola del pastore che, affannato e trepidante, va alla ricerca della pecora smarrita e non si dà pace finché non la ritrova. E gioioso se la mette sulle spalle e la riporta all'ovile, convocando poi addirittura una brigata di amici per far festa. Ecco, io mi colloco nel presepe, davanti al futuro pastore, come pecora, con tendenza ostinata alla fuga. Tu hai assicurato, le pecore ascoltano la sua voce, ossia la voce del pastore. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando conduce fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Io, invece, troppe volte, pur riconoscendo la voce del pastore, mi lascio incantare da altre voci più suadenti. Vado dietro spensieratamente a estranei che non sanno nulla di me. Seguo personaggi che mi propongono pascoli più allettanti per le mie voglie. Oppure ho la pretesa di bastare a me stesso, di inventarmi una mia strada, che è quasi sempre una strada di facilità, divergente da quella aspra che vuoi farmi percorrere tu. Gesù, ho bisogno che mi guardi, che ti imprima bene negli occhi la mia fisionomia. Oggi sono qui davanti a te, ho l'impressione di averti trovato, ma chissà quante volte in seguito dovrai venirmi a cercare nei luoghi più impensati, in paesi lontani. I nostri rapporti, non mi faccio illusioni al riguardo, saranno sempre all'insegna del perdermi e dell'essere trovato da te. A perdermi riesco da solo, ma trovarmi, scovarmi in tutti i miei nascondigli è una specialità tua. Io, esperto nello smarrirmi, non ce la faccio mai a ritrovarmi e a ritrovarti. Non appartengo alla categoria di quelli che dicono di essere sempre alla tua ricerca. So piuttosto che sei tu a cercarmi e che io sono continuamente in procinto di essere trovato, raggiunto, riagguantato da te. Signore, guardami bene, mi raccomando. Imprimiti nel cuore i miei lineamenti. Io sono la pecora indocile che ti farà tanto camminare, coi suoi scarti assurdi, le sue fughe insensate, le sue deviazioni capricciose. Sto qui, nel presepe, come pecora perduta e ritrovata, in continuazione, fuggita e riportata a casa, sbandata e riacciuffata, scapestrata, e che va a cadere inesorabilmente nella trappola del tuo amore. Non ti prometto di stare sempre con te. Vorrei soltanto provare sempre la gioia di sapermi cercato da te e avere il coraggio di lasciarmi trovare.